SBS Italian.
La ricerca di una nuova memoria migrante. Questo è lo scopo del progetto Oltreoceano, uno spettacolo, un progetto che dopo 3 edizioni in Argentina e Uruguay sbarca in Australia. Stefano Panzeri, attore e regista, ci racconta del testo da cui è tratto Terra Matta e ci racconta come è nata l'idea del progetto.
L'idea nasce dal fatto che Terra Matta è uno scritto autobiografico molto abbastanza conosciuto in Italia, molto articolato, ed è una storia di vita straordinaria, perché al suo interno contiene la storia di tutto il nostro paese, del Novecento italiano, insomma. Nella sua complessità, nella sua lunghezza, perché sono 1027 pagine dati lo scritte, che è un ragazzo del 99 semianalfabeta, del 1899 semianalfabeta, ha redatto per celebrare la laurea in ingegneria del figlio, quindi insomma una cosa già di per sé poetica in partenza. In queste 1027 pagine ci racconta il nostro paese, ma attraverso la vita di una persona. E questa cosa mi ha fatto pensare che potesse essere il giusto pretesto per andare a scovare altre storie umane, altre storie individuali che in qualche modo, anche magari in virtù della grande storia, quindi della storia del nostro paese, della storia delle guerre, sono state modificate, hanno preso un'altra via, hanno preso un'altra forma, e quindi in qualche modo l'ambito della migrazione, che tra l'altro è un tema di dibattito e di scontro, no? Qui in Italia, ma immagino anche insomma in tutto il mondo, molto caldo, molto contemporaneo. Quindi ormai 3 anni fa ho pensato di usare questo scritto autobiografico, di raccontare questa storia agli italiani di oltreoceano, tutto è partito in Sud America, in Argentina e in Uruguay ormai 3 anni fa, e di usare appunto questa storia, la storia di Vincenzo Radito, come, io dico, catalizzatore di memoria, cioè come esempio, come pretesto, come esca, perché altre persone che magari non hanno avuto la possibilità o non hanno creduto che la loro storia fosse importante, potessero trovare invece in questa occasione teatrale e nella mia presenza straordinaria, nel senso fuori dall'ordinario, perché io vivo in Italia e lavoro generalmente in Italia, appunto un'occasione per raccontare. Credo che sia lo scopo del teatro, uno degli scopi del teatro, quello di fissare la memoria in qualche modo, no? Gli attori hanno questa, sono a cavallo tra l'ambito dell'oralità e l'ambito della scrittura, perché sono quelli che hanno corpo alla parola, e quindi un progetto come questo in qualche modo nobilita anche il mio mestiere, che è un'altra cosa che insomma in Italia in questo momento è difficile, insomma è sul dibattito in qualche modo, è difficile trovare, no? la dignità del nostro mestiere, del teatro, del nostro mestiere d'attore. Quindi sono inventato questa cosa per me, per poter trovare un ossigeno nuovo dal punto di vista proprio dell'affezione al mio lavoro, e contemporaneamente perché credo che ci fossero le condizioni ideali perché potesse essere un'operazione buona, a fine di bene, a fine di recupero di memoria che altrimenti andrebbe perduta.
La storia di Vincenzo Rabito quindi è vissuta sullo sfondo dell'Italia di inizio secolo, anche lacerata dalla Prima Guerra Mondiale. Secondo te cosa ha in comune o cosa può suscitare rispetto alle storie degli emigrati italiani di oggi?
Allora, io credo che la particolarità di Terra Matta sia che porta avanti contemporaneamente la grande e la piccola storia in un modo straordinario, e non credo che sia tanto la grande storia la che può suscitare qualche cosa di particolare nei migranti italiani all'estero, in Australia, come lo era in Argentina, quanto proprio questa impresa di affiancare i grandi eventi di cui Radito è stato protagonista, perché la generazione sua era, insomma, lo prevedeva, affiancarli con la piccola storia, con le piccole idee. Quindi in realtà è proprio la parte umana, questa sorta di testamento per i figli che Rabito fa quando scrive tutte queste 1027 pagine, che penso sia, che finora è stato il catalizzatore di memoria, il movente per far raccontare di sé le persone che ascoltavano la sua storia.
Infatti lo spettacolo prevede la partecipazione anche attiva del pubblico, perché poi tu possa raccogliere anche le loro storie.
Sì, dipende dal contesto, nel senso che lo spettacolo sicuramente è un pretesto, ecco. Dopodiché in base all'intimità del luogo e all'atmosfera che si crea, c'è un dibattito più o meno lungo, più o meno aperto, perché dipende dalle persone che ho di fronte, in cui ci si racconta. in cui alle persone viene richiesto di darmi da dove venivano, di raccontare la loro storia se lo vogliono fare in pubblico, altrimenti l'occasione, il dopo spettacolo è un momento in cui ci si prende, ci si guarda, ci si racconta anche con uno sguardo, con una battuta. E per me questa parte è importante perché da questo incontro nascono dei personaggi fittizi che poi io inserisco nella vicenda di Rabito. La vicenda di Terramatta, di Vincenzo Rabito, è come se fosse una tela bianca oppure uno sfondo con dei colori su cui poi io di fatto aggiungo le storie che raccolgo da questi momenti post spettacolo, nei momenti che seguono lo spettacolo, che sono appunto attivi nel giorno in cui le persone hanno voglia e si sentono a loro agio per partecipare. Ecco, non ho esercizi, cose particolari da fare. Io racconto, come sto facendo ora, qual è lo scopo del mio progetto, si racconta ovviamente di Terramatta, da dove viene, chi è questo Vincenzo e tutto quanto. Avremo la fortuna di avere anche delle persone che hanno già trattato il romanzo, insomma, questa storia, quindi la possono in qualche modo parlare quello che dico io, e poi dopo è dibattito in qualche modo, è autoracconto. E questa cosa è importante appunto non soltanto per le storie, ma perché queste storie che io recupero, queste persone con cui parlo, diventano personaggi di un secondo Terramatta. Terramatta è un progetto di trilogia, sono tre spettacoli. Io verrò a raccontare il primo, che arriva fino alla Grande Guerra, il secondo, che arriva fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, tornerò a raccontarlo auspicabilmente con dentro delle storie che saranno le storie del signor Mauro, della signora Leopolda, del signor Gianni, che mi avranno raccontato la loro vita e che poi fittiziamente diventeranno compagni di avventura di Rabito, in qualche modo. Questo è quello che io ho fatto in Sud America e che mi piacerebbe poter fare di nuovo anche da voi, insomma.
A questo punto dacci qualche spunto in più su questo personaggio che stiamo comunque continuando a sfiorare. Raccontaci qualcosa in più di Vincenzo Rabito.
Sì. Allora, Vincenzo Rabito è un ragazzo del 99, è siciliano. Ragazzi del 99 sono quelli nati nel 1899, per chi non lo sapesse, sono quelli che hanno combattuto, gli ultimi a essere chiamati a combattere la Grande Guerra, quindi i più giovani, e quelli che l'hanno vinta, la Prima Guerra Mondiale, in qualche modo. È una generazione particolarmente sfortunata, siamo particolarmente legati alla grande storia, perché molti di loro sono morti in questa impresa di vincere la Grande Guerra, e alcuni di quelli, la maggior parte di quelli che sono sopravvissuti, sono stati chiamati anche per fare la Seconda Guerra Mondiale. Sono i testimoni attivi di tutto quello che noi studiamo a storia, sostanzialmente, cioè la storia d'Italia del Novecento, che è quel secolo in cui è successo un sacco di cose. Quando il figlio Salvatore nel 1968, intorno alla data in cui Salvatore, il primogenito di Rabito, si laurea in ingegneria, probabilmente per fare il punto sulla propria vita, ma anche per celebrare questo scatto sociale enorme di avere un figlio ingegnere nel 68 da una famiglia che non aveva nessun tipo di sostegno economico o culturale, Vincenzo si mette davanti alla macchina da scrivere del terzo figlio Giovanni, che vive a Sydney tra l'altro adesso, e scrive 1027 pagine a interlinea zero, a margine zero, quindi usando completamente tutto il foglio e tutti e due i colori della macchina da scrivere, in cui racconta tutta la sua vita. Questo racconto è scritto in una lingua strana, perché l'ufficialità della macchina da scrivere, che era uno strumento tecnologico per Vincenzo, implica secondo lui che anche la lingua dovesse essere una lingua ufficiale, quindi cerca di scrivere in italiano innanzitutto, anche se la lingua che poi esce non è un italiano preciso, perché ovviamente lui non lo conosceva l'italiano. In prima persona scrive della Grande Guerra, scrive del fascismo, scrive dell'avvento della Democrazia Cristiana, dell'arrivo della televisione, della sua vita di migrante, perché è andato due volte in Africa, è stato in Germania a lavorare nel 42 sotto le bombe. Racconta la sua vita maltrattata e travagliata, dice, una vita disgraziata, insomma. E da tutte queste pagine traspare, ed è questa la cosa che mi ha fatto pensare anche ai migranti, una forza e un'energia votata esclusivamente a migliorare prima la vita di sua madre, perché lui era orfano, il padre è morto molto presto, quindi lui si sentiva in dovere di mantenere la mamma, e poi dopo di mantenere la famiglia, la moglie, e soprattutto di fare studiare i figli. Con una lungimiranza straordinaria ha capito che scrivere un diario poteva essere un modo per lenire le proprie ferite, perché è una generazione che di ferite esistenziali ne ha avute tantissime, e poi che fare studiare i propri figli era il suo compito, era l'unico modo per poter uscire dalla miseria che era la miseria della sua famiglia, miseria di chi non aveva nulla in Sicilia, ma anche in tutta l'Italia a inizio secolo, insomma. Questa storia, queste 1027 pagine, grazie a Giovanni, che tra le altre appunto studiava lettere, al terzo figlio, finiscono all'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano, che è una biblioteca di diari che c'è vicino ad Arezzo, e da lì poi sono stati portati un po' alla ribalta editoriale quando questo testo, che si chiamava Fontanazza, nel 2000 è premiato, e poi nel 2007 viene anche pubblicato da Einaudi in un'edizione comprensibile, quindi con alcuni tagli, perché il testo che Vincenzo ha scritto, queste 1027 pagine, non erano finalizzate alla pubblicazione, erano scritte per sé, quindi in alcuni momenti non si capiva che cosa volesse dire, in altri raccontava di persone che erano ancora vive e che ovviamente non volevano essere citate perché facevano magari, non so, erano in condizioni disagiate, sfavorevoli, oppure c'era la guerra civile, c'erano fascisti, comunisti, quindi lui racconta tutto ed è un racconto molto sincero, racconta delle cose brutte che ha fatto anche lui in guerra e anche dopo, quindi è un'opera di autoracconto che per me, ma non soltanto per me, per molte persone che la conoscono, è esemplare in qualche modo di come ci si debba raccontare per poter fissare da qualche parte la propria esistenza.
Mi piacerebbe farti una domanda un po' più personale. Cosa ti ha spinto ad intraprendere questo percorso e secondo te c'è qualcosa in particolare che Vincenzo Rabito ti ha insegnato?
Mi ha spinto, originariamente io mi sono infilato in questo percorso perché gli attori sono un po' fatti così, quando leggono un libro e conoscono una storia che li attira, che li emoziona, noi, insomma, alcuni attori, quelli come me perlomeno, hanno proprio l'esigenza fisica di raccontarla agli altri, di portarla sul palco. Ho girato tantissimo intorno a questo testo prima di trovare l'occasione per rappresentarlo, perché io non sono siciliano, quindi avevo anche un po' di timore reverenziale verso questa lingua, verso questa sicilianità. Io sono di Lecco, quindi sto proprio dall'altra parte dello stivale. Quando ho trovato l'occasione buona e l'ho trovata con questo progetto, mi ci sono buttato. E quello che Vincenzo mi insegna è tutti i giorni proprio, è che non bisogna mollare, non bisogna mollare mai. Spesso nelle pagine di Terra Matta proprio sembra che tutto non possa andare peggio di così. Non so come dire, ci sono dei momenti in cui a Vincenzo succede di tutto. Non ho un esempio che sia più esemplare di un altro, insomma. E nonostante questo lui non molla mai. E quindi quello che Vincenzo mi insegna letteralmente come un nonno, come se fosse il mio nonno, a non mollare, ad andare avanti, ad avere l'energia, a trovare la speranza, anche in modo truffaldino, anche in modo non del tutto onesto, per sfangarla e per proseguire fino al prossimo problema. E farlo con un sorriso, con una ironia che lo rende appunto mai un ultimo. Non è un ultimo, come Malavoglia, come quella letteratura siciliana di queste persone povere. Vincenzo è un vincente, ecco, così un po' come il suo nome, nonostante sia sì davvero un poveraccio, ecco.
Questa probabilmente è una filosofia che richiamerà anche qualche istanza, qualche fantasia di molti che ci stanno ascoltando, perché penso che sia comune un po' all'essenza stessa della persona che emigra, questa necessità di dover emergere e farcela in ogni modo possibile. Allora, Stefano Panzeri, grazie mille di averci dato queste informazioni, questi piccoli lampi sullo spettacolo che verrà proposto al Coasit di Melbourne.
Bene, grazie a voi, non vedo l'ora di arrivare.
Ascolta altre storie in italiano, visita sbs.com.au/italian.